da parte mia. Vogliamo aprire le scritture al Salmo 78. Abbiate pazienza, ma lo leggeremo tutto questa mattina, quindi andiamo subito a leggere il Salmo, perché leggere tutto questo Salmo, seppur lungo, ci fa comprendere, ci dà l'idea di insieme di quello che il salmista voleva comunicare. Perciò lo leggeremo tutto. Salmo 78. Cantico di Asaf. Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento. Porgete orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi, quel che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato. Non lo nasconderemo ai loro figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha operate. Egli stabilì una testimonianza in Giacobbe, istituì una legge in Israele e ordinò ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, perché fossero note alla generazione futura, ai figli che sarebbero nati. Questi le avrebbero così raccontate ai loro figli, perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Tutto ciò per non essere come i loro padri, una generazione ostinata e ribelle, una generazione dal cuore incostante, il cui spirito non fu fedele a Dio. I figli di Efraim, gente di guerra, buoni arcieri, voltarono le spalle il dì della battaglia. Non osservarono il patto di Dio e rifiutarono di camminare secondo la sua legge. Dimenticarono le sue opere e i suoi prodigi che egli aveva mostrati loro. Egli aveva compiuto meraviglie in presenza dei loro padri, nel paese d'Egitto, nelle campagne di Zoan. Divise il mare, li fece passare e fermò le acque come in un mucchio. Di giorno li guidò con una nuvola e tutta la notte con un fuoco fiammeggiante. Spaccò le rocce nel deserto e li dissetò abbondantemente come da sorgenti d'acque profonde. Fece scaturire ruscelli dalla rupe, fece sgorgare acque come fiumi. Ma essi continuarono a peccare contro di lui, a ribellarsi contro l'Altissimo nel deserto. Tentarono Dio in cuor loro, chiedendo cibo secondo le proprie voglie. Parlarono contro Dio dicendo: potrebbe Dio imbandirci una mensa nel deserto? Ecco, egli percosse la roccia e ne sgorgarono acque, ne strariparono torrenti. Potrebbe darci anche del pane e provveder di carne il suo popolo? Perciò il Signore, quando l'udì, s'adirò aspramente, e un fuoco s'accese contro Giacobbe, l'ira sua si infuriò contro Israele, perché non avevano creduto in Dio, né avevano avuto fiducia nella sua salvezza. Eppure egli comandò alle nuvole dall'alto, aprì le porte del cielo, fece piover su di essi la manna per nutrimento e diede loro il frumento del cielo. Essi mangiarono il pane dei potenti, egli mandò loro cibo a sazietà. Scatenò in cielo il vento orientale e con la sua potenza fece alzare il vento del mezzogiorno. Fece piover su di loro carne come polvere, uccelli alati numerosi come sabbia del mare, e li fece cadere in mezzo a loro, al loro accampamento, intorno alle loro tende. Così essi mangiarono, furono saziati, e Dio mandò loro quel che avevano desiderato. Non era ancora stata soddisfatta la loro ingordigia, e avevano ancora il cibo in bocca, quando l'ira di Dio si scatenò contro di loro, uccise i più vigorosi e abbatté i giovani di Israele. Con tutto ciò, peccarono ancora non presentando fede ai suoi prodigi. Perciò egli consumò i loro giorni in un niente, i loro anni con un terrore improvviso. E quando li faceva perire, essi lo cercavano e ritornavano desiderosi di ritrovare Dio. e si ricordavano che Dio era la loro rocca e che il Dio Altissimo era il loro liberatore. Essi però lo adulavano con la bocca e gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli al suo patto, ma egli, che è pietoso, perdona l'iniquità e non distrugge il peccatore. E più volte trattenne la sua ira e non lasciò divampare tutto il suo sdegno, ricordando che essi erano carne, un soffio che va e non ritorna. E quante volte si ribellarono a lui nel deserto e lo rattristarono in quella solitudine, ma ricominciarono a tentare Dio e a provocare il Santo di Israele. Non si ricordarono più della sua mano, del giorno in cui egli li liberò dal nemico, quando operò i suoi miracoli in Egitto e i suoi prodigi nelle campagne di Zaun. Egli mutò il loro fiume, i loro fiumi e i loro ruscelli in sangue, perché non vi potessero più bere. Mandò contro di loro mosche velenose a divorarli e rane a molestarli. Diede il loro raccolto ai bruchi e il frutto della loro fatica alle cavallette. Distrusse le loro vigne con la grandine e i loro sicomori con i grossi chicchi d'essa. Abbandonò il loro bestiame alla grandine e il loro gregge ai fulmini. Scatenò su di loro il furore dello sdegno, ira, indignazione e tribolazione. Una moltitudine di messaggeri di sventure. Diede sfogo alla sua ira. Non preservò dalla morte la loro anima, ma abbandonò la loro vita alla peste. Percosse tutti i primogeniti d'Egitto, le primizie del vigore nelle tende di Cam, ma fece partire il suo popolo come un gregge e lo guidò attraverso il deserto come una mandria. Li condusse sicuri e senza timore, mentre il mare inghiottiva i loro nemici. Li fece arrivare alla sua terra santa, al monte che la sua destra aveva conquistato. Scacciò le nazioni davanti a loro e assegnò loro a sorte il territorio come eredità e fece abitare le tribù di Israele nelle tende di quelli. Ma essi tentarono il Dio Altissimo e si ribellarono e non osservarono i suoi statuti. Si sviarono e furono sleali come i loro padri, si rivoltarono come un arco fallace. Lo provocarono a ira con i loro alti luoghi, lo resero geloso con i loro idoli. Dio udì e si adirò, ed ebbe per Israele grande avversione. Abbandonò il tabernacolo di Sio, la tenda in cui aveva abitato fra gli uomini, lasciò condurre la sua forza in schiavitù e lasciò cadere la sua gloria in mano del nemico. Abbandonò il suo popolo alla spada e si adirò contro la sua eredità. Il fuoco consumò i loro giovani e le loro vergini non ebbero più canto nuziale. I loro sacerdoti caddero di spada e le loro vedove non fecero lamento. Poi il Signore si risvegliò come dal sonno, simile a un prode che grida eccitato dal vino. Colpì i suoi nemici alle spalle, li coprì di eterna vergogna, ripudiò la tenda di Giuseppe e non scelse la tribù di Efraim, ma elesse la tribù di Giuda, il monte Sion, che egli amava. Costruì il suo tempio, simile a luoghi altissimi, come la terra che egli ha fondata per sempre. E scelse Davide, suo servo, lo prese dagli ovili, lo portò via alle pecore che allattavano, per pascere Giacobbe, suo popolo, Israele, sua eredità. Ed egli si curò di loro con un cuore integro e li guidò con mano sapiente. Bene, ci siete ancora? Allora, ebbene, questo salmo narra, come abbiamo sentito, le meraviglie che Dio operò in maniera straordinaria per il popolo di Israele, liberandolo dalla schiavitù d'Egitto. Ma narra anche della disubbidienza del popolo di Israele che si trovava a lamentarsi nel deserto. E narra ancora la disubbidienza di Efraim, che secoli dopo si rifiutò di andare in battaglia come il Signore aveva comandato. E allora, ritornando al versetto 1, Il Salmo ci esorta ad ascoltare. Il salmista ci esorta ad ascoltare. Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento. Porgete orecchio alle parole della mia bocca. E allora questo Salmo è rivolto a noi come suo popolo. È rivolto a noi come popolo. Ma questo Salmo è rivolto anche a noi singolarmente. A noi come persone, ognuno di noi. Ma può darsi che questa mattina tu non sappia ancora se fai o no parte del suo popolo. Perché il salmista dice, ascolta mio popolo. E può darsi che questa mattina tu non abbia ancora capito se sei parte del suo popolo. Ma ascolta, perché il salmista rivolge a tutti noi, generazioni future, il suo messaggio. Versetto 4. Quel che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai loro figli, diremo alle generazioni future le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha operato. E ognuno di noi fa parte di questa generazione futura, di coloro che sarebbero venuti. E il salmista vuole raccontare a ognuno di noi la potenza e le meraviglie che il Signore ha compiuto, che l'Eterno ha compiuto in un determinato tempo nella storia. Tutti noi siamo esortati a farlo, tutti noi siamo esortati ad ascoltarlo. Versetto 5. Egli stabilì una testimonianza in Giacobbe, istruì una legge in Israele e ordinò ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, perché fossero note alle generazioni future, ai figli che sarebbero nati. Questi le avrebbero così raccontate a loro volta, ai loro figli, perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Tutto ciò per non essere come i loro padri, quelli del deserto, una generazione ostinata e ribelle, una generazione dal cui cuore incostante, il cui spirito non fu fedele a Dio. Quindi il salmista ci dice di ascoltare, di conoscere, di capire, per avere speranza, per non dimenticare, per osservare. E allora è anche per noi, perché affinché possiamo avere anche quest'oggi la speranza, affinché anche oggi possiamo non dimenticare, affinché anche oggi possiamo osservare le cose che il Signore ha compiuto in un tempo. E quando osservare? Quando avere speranza? E quando non dimenticare? Durante tutta la nostra vita, oggi fino a quando il Signore non ci chiamerà. Perché? Perché come Israele ha vissuto una prova importantissima, di grande difficoltà in quel deserto, era stato messo alla prova dal Signore in quel deserto, così anche noi, ognuno di noi vive una vita di prove. Ognuno di noi è oggi più che in un deserto. Ognuno di noi ha faticato oggi. Ognuno di noi magari è deluso, è scoraggiato, si sente solo. Ma il salmista ci dice che senza Dio periremmo, senza Dio soccomberemo, senza Dio verremo schiacciati dalle prove, come è stato schiacciato Israele. Prima di andare avanti però, vi chiedo di riflettere 5 secondi. Ognuno di noi provi a pensare a una prova che il Signore gli ha dato, o che sta vivendo oggi. E quando pensiamo a una prova, che ci sta toccando personalmente, non possiamo fare a meno di unire a questo pensiero dei sentimenti. Non possiamo rimanere indifferenti, siamo scossi, perché la prova ci scuote come un terremoto, e scuote cuore, e scuote mente, e scuote il corpo. Tutto è scosso dalla prova. Ne siamo tutti coinvolti. Salmo 78, versetto 9. I figli di Efraim, gente di guerra, buoni arcieri, voltarono le spalle il dì della battaglia. E perché voltarono le spalle il giorno della battaglia? C'è un tempo in cui Efraim doveva combattere per il Signore e ha voltato le proprie spalle alla battaglia. Efraim, gente di guerra, buoni arcieri. Perché? Versetto 10. Non osservarono il patto di Dio e rifiutarono di camminare secondo la sua legge, dimenticando le sue opere e i prodigi che egli aveva mostrati loro. E come abbiamo detto, più volte in questo salmo vengono narrate le gesta di Dio e il contrasto fra quello che Dio compie e come reagisce il popolo è molto forte. E anche Efraim, in epoche successive, voltò le spalle al suo Dio e si rifiutò di andare in battaglia. Versetto 40. Quante volte si ribellarono a lui nel deserto e lo rattristarono in quella solitudine. Ma ricominciarono a tentare Dio, a provocare il Santo di Israele. Non si ricordarono più della sua mano, del giorno in cui egli, Dio, li liberò dal nemico. E il salmista ci dice che Efraim era dotata di buoni arcieri. Cioè, Efraim aveva tutto ciò di cui serviva, tutto ciò che aveva necessità, tutto ciò di cui aveva bisogno per andare in battaglia. Erano dei buoni arcieri e preparati per la guerra. Però, nonostante conoscessero quello che Dio aveva compiuto al popolo di Israele nel deserto, furono così stolti da rifiutarsi, no? Furono così stolti e non ebbero fiducia in Dio nell'andare in battaglia. Nella prova, gli arcieri di Efraim fallirono, gli arcieri di Israele fallirono. E allora, la prima cosa che vorrei che ci appuntassimo questa mattina è che ognuno di noi, io, te, tutti noi, singolarmente, siamo dei buoni arcieri. Il Signore, nella sua bontà, ci ha dotati per essere buoni arcieri, ci ha equipaggiati per andare in battaglia. E questo lo dobbiamo ricordare durante la prova. Tu sei un buon arciere. Hai tutto per essere un buon arciere. Non ti manca nulla per andare in battaglia. E velocissimamente andiamo a vedere Efesini 6:10. Del resto, dice Paolo, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, ci dice Paolo, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malgità che sono nei luoghi celesti. Perciò, ci dice Paolo, prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. E allora, qualsiasi, quale sia la prova che stai vivendo in famiglia, con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli, sul lavoro o con i colleghi, o perché sei in solitudine, o perché ti senti abbandonato, o perché sei in malattia, e so che in mezzo a noi tanti stanno affrontando prove molto difficili. Ricordati che il Signore ti ha attrezzato per superarla. Il Signore ti ha attrezzato per superare quel deserto. E allora prendiamo l'armatura che Dio ci ha dato per andare in battaglia e per essere dei fedeli ambasciatori. Ma se le prove vengono da fuori, se le prove, come abbiamo visto, le difficoltà ci vengono e non ce le andiamo a cercare, questa mattina la parola ci vuole mettere in guardia anche dalle tentazioni che provengono dal nostro cuore. Il popolo di Israele nella prova del deserto, ha dato ascolto proprio alle tentazioni del cuore. Versetto 13. Divise Dio il mare, li fece passare e fermò le acque come in un mucchio. Di giorno li guidò come una nuvola e tutta la notte con un fuoco fiammeggiante. E spaccò le rocce nel deserto e li dissetò abbondantemente come da sorgenti d'acque profonde. E fece scaturire ruscelli dalla rupe, e fece sgorgare acque come fiumi. Ma essi continuarono a peccare contro di lui, a ribellarsi contro l'Altissimo, ci dice il salmista. Tentarono Dio in cuor loro, chiedendo cibo secondo le proprie voglie. Parlarono contro Dio dicendo, potrebbe Dio imbandirci una mensa nel deserto? Dio li stava proteggendo, Dio era con loro durante la prova, Dio stesso era con loro. E c'erano evidenze su evidenze che Dio era con loro. Ma il popolo scordava la cura che Dio aveva avuto per loro, la protezione speciale per loro. E tentarono Dio in cuor loro, chiedendo cibo secondo le proprie voglie. Parlarono contro Dio dicendo, potrebbe Dio imbandirci una mensa nel deserto? Loro andavano a Dio solo per soddisfare le proprie voglie. Quando li faceva perire, dice il salmista al versetto 34, essi lo cercavano e ritornavano desiderosi di ritrovare Dio. E si ricordavano che Dio era la loro rocca. Che il Dio Altissimo era il loro liberatore. Ma essi però lo adulavano con la bocca e gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli al suo patto. Versetto 55. Scacciò le nazioni davanti a loro, assegnò loro a sorte il territorio come eredità e fece abitare la tribù di Israele nelle tende di quelli. Ma essi tentarono il Dio Altissimo, si ribellarono e non osservarono i suoi statuti. Si sviriarono e furono sleali come i loro padri. Si rivoltarono come un arco fallace. Loro, che erano dotati di buon arco, che erano dei buoni arcieri, si rivoltarono come un arco fallace. Lo provocarono a ira con i loro alti luoghi, lo resero geloso con i loro idoli. Allora, loro che si fecero tentare dal loro cuore, tentarono anche Dio. E allora anche oggi abbiamo delle evidenze e ci suggerisce delle tentazioni a cui noi dobbiamo stare attenti. Tentazione nel non vedere la protezione di Dio nella nostra vita oggi. La tentazione di non ricordare ciò che Dio ha compiuto per ognuno di noi, personalmente, nella nostra vita, nel nostro passato, nel nostro piccolo recente passato. Oppure tentazione di avere un atteggiamento di pretesa, di rivalsa nei confronti di Dio. Mi devi perché io ti do o perché io ti ho dato. O tentazione di avere una relazione con Dio a luci di albero di Natale, ad intermittenza. Vado a Dio, mi allontano da Dio. Vado a Dio, mi allontano da Dio. Oppure la tentazione di ricercare l'unità sindacale del lamento contro Dio. Il popolo di Israele insieme, si metteva insieme per andare a protestare contro Dio. Unità sindacale del popolo di Dio. Oppure la tentazione di ricercare una guida spirituale in altro, al di fuori di Dio. Idolatria. E allora adesso vogliamo prenderci altri 3 secondi e prova a pensare alla sensazione, al sentimento che ti dà e riflettere il pensare a una prova che il Signore ti ha fatto superare. E alla gioia, il senso di gratitudine che si scaturisce quando il Signore ti fa superare una prova. E allora vorrei vedere con voi un esempio concreto. Allora andiamo in Numeri, capitolo 11, e andiamo a leggere pochi versetti di questo capitolo. Facendo una premessa, il protagonista di questi versetti è Mosè. E in Numeri, capitolo 12, versetto 3, il Signore ci dice che or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Numeri, capitolo 11, versetto 1. Or il popolo cominciò a mormorare in modo irriverente alle orecchie del Signore. Come il Signore li udì, la sua ira si accese. Il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e divorò l'estremità dell'accampamento. Allora il popolo gridò a Mosè. Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense. E quel luogo fu chiamato Tabera, perché il fuoco del Signore si era divampato in mezzo a loro. La cozzaglia di gente raccogliticcia, cioè tutto questo insieme di persone, che era tra il popolo, fu presa dalla concupiscenza. E anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto, a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio, e ora siamo inariditi, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. La manna era simile al seme di coriandolo e aveva l'aspetto di resina gommosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con le macine o la pestava col mortaio. La faceva cuocere in pentole o ne faceva delle focacce e aveva il sapore di una focaccia all'olio. Quando la rugiada cadeva sul campo, la notte vi cadeva anche la manna. Mosè udì il popolo che piagnucolava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. E l'ira del Signore si accese gravemente e la cosa dispiacque anche a Mosè. E Mosè disse al Signore: perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato grazia agli occhi tuoi e mi hai messo addosso il carico di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io tutto questo popolo? L'ho forse dato alla luce io? Che tu mi dica: portalo sul tuo seno, come la baglia porta il bambino lattante fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Dove prenderei della carne da dare a tutto questo popolo, poiché piagnucola dietro a me e dice: dacci da mangiare della carne? Io non posso da solo portare tutto questo popolo, è un peso troppo grave per me. Se mi vuoi trattare così, uccidimi, ti prego, uccidimi, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, che io non veda la mia sventura. Mosè apre il suo cuore a Dio. Mosè riconosce la sua incapacità nell'affrontare la prova che il Signore gli sta dando. Mosè riconosce la sua dipendenza da Dio di fronte alla prova che il Signore gli sta dando. Mosè, comunque, si sottomette alla volontà di Dio. Mosè va da Dio, con umiltà, con sincerità, e chiede a Dio di sostenere la sua situazione. Mosè non potrà immaginare che razza di soluzione che il Signore ha in mente. Dio provvede a Mosè attraverso i 70 anziani, i 70 saggi, e manderà talmente tanta carne che ne avranno oltre le loro necessità. Il popolo di Israele contava più di 600.000 persone, quindi tanta carne. Il Signore ci chiede di andare a Lui con umiltà, con franchezza, con chiarezza, con sincerità. Ma Dio conosce il nostro cuore. E non abbiamo bisogno di fingerci eroi di fronte a Dio. Anzi, il nostro Dio vuole che con sincerità e umiltà e dipendenza andiamo a Lui. Come Mosè. Il popolo liberato da Dio, sia il popolo nel deserto che Efraim, il popolo che non ebbe il coraggio di andare a combattere secondo il volere di Dio, viene giudicato da Dio come arco fallace. Ma essi tentarono il Dio Altissimo, si ribellarono e non osservarono i suoi statuti, si sviarono e furono sleali come i loro padri, si rivoltarono come un arco fallace. Quel popolo non serviva più per lo scopo che Dio aveva pensato per loro. Quel popolo non glorificava Dio secondo quello che Dio aveva pensato per loro. Deuteronomio capitolo 8, al versetto 1 leggiamo. È Dio che dice: abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché viviate, moltiplichiate ed entrate in possesso del paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri. Ricordatevi di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto. Perché? Per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi, e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non si è logorato addosso, e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. Ricordati, ci dice il Signore, ricordati del cammino che ti ha fatto già fare il Signore. Umiliati, stai nella prova, vivi in sottomissione e dipendenza del Signore, fatti correggere da Dio. Ebbene, c'è un simpatico cartone animato che gira in TV in questo periodo, dove protagoniste di questo cartone animato sono delle pecore di una fattoria di una remota campagna irlandese. Ebbene, queste pecore sono proprio delle pecore. Ne combinano di tutti i colori. Sono delle pecore nel vero senso parola. Cioè, quando pensi a una pecora, pensi a un animale stupido. Ebbene, in questo cartone animato, queste pecore sono proprio stupide. Ma il fattore di queste pecore, il pastore, le ama tutte. E più stupide sono, e più le ama. Perché? Perché sono pecore e non possono altro che essere pecore. E da cosa ti aspetti da delle pecore se non che facciano le pecore? E più sono sciocche, più le ama. E il buon pastore le guida. Versetto 67 del Salmo 78. Ripudiò la tenda di Giuseppe e non scelse la tribù di Efraim, ma elesse la tribù di Giuda, il monte Sion che egli amava. Costruì il suo tempio simile ai luoghi altissimi, come la terra che egli ha fondata per sempre. E scelse Davide, suo servo, lo prese dagli ovili, lo portò via alle pecore che allattavano, per pascere Giacobbe, suo popolo, e Israele, sua eredità. Ed egli, Davide, si curò di loro con un cuore integro e li guidò con mano sapiente. E Dio sa che in Gesù, figlio di Davide, ha mandato il nostro buon pastore. Egli è colui che ci guida. A noi, stupide pecore, perché il suo cuore, il cuore di Dio, il cuore di Gesù, è integro e sapiente in maniera perfetta. Lui, Gesù, ha sperimentato la prova più difficile, la prova peggiore, ha sperimentato la sofferenza e l'abbandono in croce. E allora, se sei un vecchio arciere, un veterano di guerra, di battaglie, pieno di cicatrici, magari malconcio, un po' invalido, e magari anche un po' stanco, e magari un po' affaticato, e magari un po' scoraggiato perché la pensione di guerra non è tanto buona. Bene, non scoraggiarti. Resisti. Sii d'esempio. E mentre se sei un giovane arciere appena arruolato, sappi che la vita dell'arciere, la vita del combattente cristiano è faticosa, è difficile. E allora sii perseverante e resisti. Armati di coraggio. E se anche sei un giovane arciere o un aspirante arciere, beh, questa mattina sentiti fortunato, perché ancora oggi è tempo di reclutamento, perché ancora oggi è tempo di arruolamento, perché ancora oggi abbiamo bisogno, Dio vuole, nuovi arcieri alla battaglia. E allora affrettati, perché non sappiamo, nessuno di noi lo sa, fino a quando saranno aperte le iscrizioni, fino a quando ci si potrà arruolare. E sembra incredibile, ma la virtù più importante per partecipare all'esercito degli arcieri di Cristo è quello di sentirsi pecora, è quello di essere una buona pecora. Perché? Perché la buona pecora sa di aver bisogno, sa di aver necessità del suo buon pastore. La pecora sa che senza pastore morirà. Prima di chiudere, vorrei riprendere tre punti, tre aspetti che questo Salmo ci sollecita. Uno, c'è un giudizio. Israele ribelle non può sfuggire al giudizio di Dio. L'Israele ribelle non può scappare dalla giusta ira di Dio, che è tremenda nei confronti di quanti non si pentono e non ritornano a Dio. Il Signore ci invita ad accettare la circoncisione del cuore finché ce n'è tempo. abbandonò il suo popolo alla spada e si adirò contro la sua eredità. Il fuoco consumò i loro giovani e le loro vergini non ebbero canto nuziale. I loro sacerdoti caddero di spada e le loro vedove non fecero lamento. Ma il Signore questa mattina, attraverso questo salmo, ci vuole anche incoraggiare, come ha fatto Mosè, ad andare a Dio con suppliche, suppliche sincere, affinché ci faccia resistere durante la prova. Ci chiede di affidare a Lui ogni preoccupazione, ogni disperazione, affinché possiamo fare pienamente la Sua volontà. Perché? Perché come Israele era già stato liberato dalla schiavitù d'Egitto, anche noi siamo già stati liberati dalla schiavitù, anche noi siamo già stati liberati dal peccato, anche noi siamo già stati liberati da Gesù Cristo dalla morte. Ogni cosa è stata compiuta in maniera perfetta in croce, dall'agnello di Dio, dall'angelo di Dio, da Dio Figlio, da Gesù Cristo. E allora nulla conta di più. Con fiducia possiamo andare a Lui, con fiducia possiamo affrontare. In Cristo siamo già più che vincitori. E allora, cosicché possiamo essere dei buoni testimoni, perché se lo stato del nostro cuore, se il nostro cuore è col Signore durante la prova, allora sì che potremo essere dei buoni testimoni di fronte ai nostri figli che ci guardano, che ci osservano, che si domandano se il Dio in cui crediamo veramente ci dà quella tranquillità del cuore che solo Lui può dare. E la nostra famiglia, e i nostri amici, e i nostri colleghi. Li condusse sicuri e senza timore, versetto 53, mentre il mare inghiottiva i loro nemici. Siamo e rimaniamo comunque pecore inutili. Il Signore avrebbe potuto fare ogni cosa senza di noi. La redenzione è opera di Cristo e appartiene a Dio ed è per grazia che la riceviamo. Dio non ci deve nulla. Però, in Cristo, Dio ha voluto adottarci. In Cristo, Dio ha voluto renderci Suoi figli, renderci eredi di Cristo, già ora. Versetto 72. Ed Egli si curò di loro con un cuore integro e li guidò con mano sapiente. Giovanni 10, versetto 7, e qui concludiamo per davvero, dice Gesù: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Ma io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io, dice Gesù, sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le sue pecore. Resistiamo alla battaglia, perché Cristo ha sofferto e ha già vinto e sostiene ognuno di noi ed è con ognuno di noi fino alla fine. Egli è il buon pastore e lo possiamo seguire con fiducia. Abbassiamo il capo. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare. che Gesù Cristo ha vinto la morte, ha vinto il peccato, perché Egli ha compiuto ogni cosa, perché Egli è il Salvatore, perché il suo sangue ci ha lavato, perché il suo sangue ci ha riconciliato, perché Lui ha vinto una volta per sempre la prova più forte, più importante, più difficile, perché Egli ha compiuto pienamente la tua volontà. E in Lui siamo tuoi figlioli, e in Lui possiamo essere degli arcieri tranquilli nella tribolazione, nella battaglia, nella prova. Perché? Perché in Cristo abbiamo già vinto. Ti preghiamo, Spirito Santo, di darci la tranquillità del cuore. Costi quel che costi, accada quello che accada, Signore. Dacci la pace e la tranquillità del cuore. Rendici figlioli riconoscenti. Accada quello che accada, costi quel che costi. Amen.
A te grazie noi rendiamo. A te, il Santissimo, a te, che hai donato il Figlio tuo, Gesù, a te, adesso ci prostiamo, a te, il Santissimo, a te, che hai donato il Figlio tuo, Gesù, e dica al debole son forte, dica al povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto lui per noi. E sì, dica al debole son forte, dica al povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto lui per noi. A te, a te grazie noi rendiamo, a te il Santissimo, a te, che hai donato il Figlio tuo, Gesù, a te, adesso ci prostiamo, a te, il Santissimo, a te, che hai donato il Figlio tuo, Gesù, sì, dica al debole son forte, dica al povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto lui per noi. Sì, dica al debole son forte, dica al povero son ricco, per tutto ciò che ha fatto lui per noi. A te.
Accomodatevi. Ogni prima domenica di ogni mese, come Chiesa, abbiamo un tempo speciale. In questo tempo ricordiamo il corpo e il sangue di Cristo attraverso i simboli del vino e del pane. Vorrei leggere dalla prima lettera ai Corinzi al capitolo 11 i versi da 23 a 27, che sono un po' l'istituzione di questo comando che Gesù stesso ci ha lasciato. E Paolo scrive in questi termini: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Il pane rappresenta il corpo di Cristo spezzato sulla croce. Il vino, il sangue versato per noi per il perdono dei peccati. Il pane resta pane, il vino resta vino. Non c'è nessuna trasformazione, ma il valore di questo atto è grande. Perché? Perché ogni volta che mangiamo questo pane e beviamo questo vino, annunciamo la morte del Signore e l'attesa del suo ritorno. Come Chiesa chiediamo che chi si accosta a questi simboli, chi partecipa a questa cena, abbia avuto un incontro personale con Cristo attraverso la nuova nascita e abbia testimoniato pubblicamente con il battesimo la sua appartenenza a Cristo. E che non viva una vita di ribellione alla parola e sia in comunione con la propria Chiesa. Se non puoi partecipare, non sentirti escluso. Anzi, prendi questo tempo per riflettere e chiediti cosa ti impedisce di compiere questi passi che Gesù stesso chiede. Poi metti in preghiera tutto nelle mani di Dio. Verso 27. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il corpo del Signore. Nessuno di noi è degno davanti al Signore, ma è solo per la sua grazia che possiamo accostarci a questi simboli. Ora, ordinatamente, ci accostiamo dalla mia destra, poi usciremo verso sinistra, prenderemo il pane, lo mangeremo subito, poi ci aspetteremo per bere il vino, lo berremo insieme come segno di comunione.
Tu mi conosci e guardi me, anche quando cado, so che mi ami, la tua presenza avvolge me in ogni istante, so che mi ami, so che mi ami, alla croce adoro te. Li spargesti il sangue tuo e non c'è più grande amore. Sulla morte hai vinto tu, la gloria tua riempie il cielo. cosa ci separerà? Con me cammini, mi guidi tu. Tu mi proteggi, so che mi ami, io so che mi ami.
Beviamo insieme in segno di comunione. Sì, oh Padre, ti vogliamo ringraziare perché in Cristo abbiamo pienamente la salvezza, abbiamo pienamente il perdono. Grazie perché Lui non si è sottratto alla battaglia, Lui ha dato la sua vita, ha dato il suo corpo a essere martoriato, ha dato il suo sangue affinché potessimo essere lavati dal peccato. E Lui, una volta per sempre, ha vinto la battaglia contro la morte e contro il peccato. Grazie, Signore, per Gesù, nostro Salvatore. Amen. Ora avremo un tempo speciale, che è quello della preghiera. La preghiera ci aiuta a crescere, condividere le proprie gioie, i nostri pesi e le nostre preoccupazioni ci fa mettere in pratica i valori del Vangelo, in sottomissione alla volontà di Dio. Quindi, se ci sono dei motivi per cui volete richiedere preghiera o volete testimoniare, avremo un tempo in questo momento. Come Chiesa vi chiediamo di pregare per alcune cose. Come vedete ci sono tanti posti liberi, tanta gente che in queste settimane di agosto è in viaggio, per andare a trovare i propri cari o per le proprie vacanze. Quindi siamo chiamati a pregare che il Signore li protegga tutti noi durante questo periodo di vacanza e che non ci possiamo dimenticare del Signore, dovunque andiamo. Ci sono alcune difficoltà, ci sono diverse problematiche, quindi preghiamo che il Signore intervenga e metta la sua mano in queste situazioni. Vogliamo pregare in particolare anche per il papà di Angelo e per tutta la sua famiglia. Volevo anche chiedere a Marzio, che è stato con noi per tanto tempo, no, se possiamo pregare, come possiamo pregare per il tuo ministero? Tu sei adesso al Nord Europa, no? Ci puoi dire qualcosa? Puoi venire qua? È un piacere per noi. Marzio è stato responsabile del gruppo giovani, ha collaborato con la nostra chiesa per diversi anni e adesso per vari motivi è qualche anno che non è più in mezzo a noi, ma è un piacere riaverti qua in mezzo a noi e anche con tua moglie, con i tuoi meravigliosi bimbi.
Grazie, grazie. 4 anni siamo andati via, siamo in Inghilterra, e grazie per questa opportunità di pregare per voi. Ci mancate tantissimo, ci vogliamo tantissimo bene, ragazzi. Siamo lì in Inghilterra, ho trovato un lavoro da poco tempo in una missione, si chiama CMS, è la Church Mission Society. È una missione da 200 anni che è iniziata con William Wilberforce, quando hanno iniziato il movimento della
libertà
degli schiavi. Ecco, sto facendo questo lavoro da 2 mesi, dunque questa sarebbe una richiesta di preghiera. Mi occupo dello sviluppo della comunità e della missione all'interno di questa agenzia. Siccome questo lavoro è un'ora da dove siamo, stiamo cercando una casa, è a Oxford, e dunque ci serve una preghiera per trovare questa casa. Stiamo cercando un po' di sfida in questa ricerca e vi ringraziamo se potete pregare. Dunque è la richiesta per il lavoro, la richiesta per la casa e la richiesta per la famiglia. È sempre una sfida far crescere i nostri figli nelle vie del Signore, come coppia. E dunque,
grazie Marzio. Grazie. Alcuni dei nostri ragazzi sono stati a Teen Street, un campo evangelistico in Germania. Sono tornati ieri sera, c'era mio figlio Samuel, Gaia e Cora. Sono stati felicissimi, ringraziamo il Signore per questo tempo che hanno trascorso lì in Germania. Ecco, se volete condividere qualcos'altro, siamo pronti a ascoltarvi. Haiti. Ok. Grazie Mary. Grazie. Papà ha avuto problemi di cuore, no? Se non vado errato, abbiamo pregato domenica scorsa e il Signore sta rispondendo, quindi chiediamo che il Signore continui a operare in questa direzione. Bene, comunque sentitevi liberi di lodare il Signore. Vorrei chiedere a un paio di persone se vogliono pregare per questi motivi che abbiamo ascoltato.